SBS Italian.
Professor Carlo Fortes, è un piacere, io la ringrazio piacere per aver mio. Accettato il nostro invito. Parlare con lei, come accennavo un attimo fa, è molto difficile, perché quando si parla con lei si parla di teatro, ma si parla anche di come deve essere amministrato e gestito un teatro. E cercheremo, se non le dispiace, di capire qual è il suo metodo. Iniziamo parlando di lei. Lei ha iniziato la sua carriera come direttore generale del Palazzo delle Esposizioni e le Scuderie del Quirinale, se non erro, nel 2002-2003. Ecco, com'è nato questa sua passione per i teatri e soprattutto per i teatri in difficoltà?
Dunque, innanzitutto devo dire che quello è stato il primo incarico pubblico importante. In realtà la passione per l'arte, la musica e la cultura nasce molto prima, nasce, diciamo, nell'età adolescenziale. Ho studiato musica, ho studiato pianoforte, poi ho visto che forse non sarebbe stato il caso di continuare la carriera artistica, però è rimasta questa grande passione. Ho fatto studi economici e seguendo questa inclinazione ho sempre cercato di applicarli allo studio dell'economia della cultura, l'economia dell'arte, che è una specializzazione molto molto particolare. In realtà almeno in Italia era una disciplina che quasi non esisteva. E quindi, andando avanti con l'attività professionale dopo l'università, ho fondato una società di studi economici e quindi in particolare specializzata sull'economia della cultura e l'economia dell'arte, quindi lavorando a 360 gradi e questa è stata, credo, la cosa più importante poi per lo sviluppo della professionalità successiva, lavorando sia per imprenditori privati che lavoravano in questo settore e sia per invece istituzioni culturali pubbliche. Questo mi ha dato la possibilità di avere, diciamo, una visione a 360 gradi. E il primo incarico pubblico importante è stato appunto questo al Palazzo delle Esposizioni e alle Scuderie del Quirinale, ma nasce anche perché io feci appunto in questa attività di consulenza lo studio per in qualche modo rendere autonomo e rendere più funzionale, più efficiente questa grande istituzione pubblica italiana.
Poi è passato ai teatri, però. E quando è passato ai teatri è stato interessante perché quando lei ha iniziato trovandosi a gestire situazioni sempre molto complesse. Se non erro, la prima è stata quella della Fondazione Lirico-Sinfonica del Teatro Petruzzelli, che era una situazione, diciamo, finanziaria ed economica catastrofica, la potremmo definire. E ora il Teatro Petruzzelli invece va molto meglio dopo che c'è stato lei. Ecco, cosa andava male al Teatro Petruzzelli quando arrivò lei?
Ma diciamo che tutti i teatri pubblici in Italia, in particolare gli enti lirici, risentivano di una gestione pubblica molto poco efficiente, molto condizionata dalla politica, molto condizionata dal sindacato, diciamo in qualche modo veramente riassumevano tutti i mali dell'amministrazione pubblica italiana e forse anche in qualche modo più che tutti gli altri servizi pubblici, proprio perché l'economia della cultura, dell'arte è molto difficile da controllare. La cosa che ho cercato di fare arrivando in questi teatri, in particolare a Petruzzelli, è stato quello di riniziare a dare delle regole di funzionamento, delle regole di efficienza, e attivando, diciamo, dei processi che portassero a un miglioramento del servizio, a un aumento della produttività del lavoro, a regole certe sull'assunzione degli elementi artistici, e questo è accaduto a Bari, è accaduto qui nel Teatro dell'Opera di Roma, che dirigo da ormai da quasi 4 anni, è accaduto a Verona, all'Arena di Verona, è accaduto, diciamo, mi hanno chiamato sempre in situazioni di difficoltà e credo che le regole sono state un po' queste. Devo dire che la grande esperienza che ho fatto e la più importante nell'amministrazione pubblica è stata far nascere l'Auditorium Parco della Musica, che è una grande istituzione che ho diretto per 13 anni, è una grande istituzione qui di Roma, è un grande auditorium disegnato da Renzo Piano, con grandi sale che abbiamo portato a un successo europeo.
Sì, successo europeo con una programmazione innovativa e aperta alle arti e ai molti linguaggi contemporanei, lei ha detto. Ecco, c'è molto in questa frase, una programmazione innovativa, perché poi la programmazione innovativa è quella che lei ha adottato un po' nei teatri, soprattutto qui al Teatro dell'Opera.
A questo credo che sia indispensabile, perché purtroppo molto spesso sia i teatri che gli auditori hanno una programmazione che guarda più al passato che al presente e al futuro. Questo è uno dei grandi problemi. Lo spettacolo dal vivo è un linguaggio culturale che parla, deve parlare ai cittadini, ai turisti, alle persone, a tutti noi che viviamo nel momento in cui viviamo. E all'auditorium in particolare abbiamo aperto a generi che assolutamente non erano mai stati considerati da un'istituzione culturale pubblica, quale ad esempio tutte le musiche non strettamente classiche, quindi dal jazz al pop al rock alla musica etnica, alle musiche del resto del mondo, ma abbiamo superato anche, diciamo, il genere musicale per allargarlo a dei generi culturali che di fatto non erano considerati neanche spettacolo dal vivo, e quindi alla storia, alla filosofia, all'etica, alla matematica. Quindi abbiamo fatto festival, lezioni che hanno avuto un successo enorme. Questo ha caratterizzato molto l'offerta dell'auditorium e devo dire ha creato un po' un caso non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Abbiamo raggiunto dei numeri che effettivamente l'hanno portato a essere, per numero di spettatori, il luogo più frequentato d'Europa, e quindi questo credo che sia stato uno degli elementi più importanti. Un luogo di spettacolo dal vivo deve parlare la lingua d'oggi, quindi è molto importante che si innovi in continuazione, come si ovviamente si modifica in continuazione la società, la cultura e tutti noi.
Parliamo brevemente, se non le dispiace, del Teatro dell'Opera di Roma, perché lei è arrivato nel 2014, se non erro. La situazione era ormai allarmante, perché si parlava proprio di una situazione molto difficile, complessa, alcuni la definivano irrisolvibile. È arrivato lei, ovviamente lei ormai è conosciuto come il salvateatri, quindi è l'uomo che riesce a rimettere in piedi le sorti di qualsiasi teatro che è in difficoltà, ed ha sanato il Teatro dell'Opera di Roma. Parliamo di questo teatro un attimo.
Ma il Teatro dell'Opera di Roma è il teatro dell'opera della città nel quale io ho vissuto sempre, quindi è un teatro al quale sono particolarmente legato, e purtroppo veramente ha rappresentato un po' quello che dicevo, cioè è stato sempre gestito in modo molto politicizzato, molto sindacalizzato, quindi per molto tempo diciamo il servizio che veniva erogato da questo teatro era un servizio, diciamo, non proprio di eccellenza, e quindi dirigendo l'Auditorium Parco della Musica, l'allora sindaco della città mi chiese, in un momento particolarmente difficile, di interessarmi anche a questo teatro, e sono arrivato in un momento molto difficile, un momento nel quale c'erano continue lotte sindacali, c'erano continui scioperi, c'era una grande disaffezione del pubblico, e principalmente c'era un grande deficit. Nel 2013 il deficit era di circa 13 milioni di euro, quindi un deficit molto importante, un debito pregresso di circa 50 milioni, quindi una condizione molto complicata. Diciamo che appunto la prima cosa che ho cercato di fare è stata quella di cambiare le regole sindacali, i rapporti sindacali, quindi cercare di convincere tutti che doveva aumentare la produttività, e quindi abbiamo aumentato molto sia il numero di recite che la produttività del lavoro. Abbiamo fatto un accordo che è stato, diciamo, uno dei principali fattori poi per lo sviluppo del teatro, perché ha garantito appunto questo aumento di produttività del lavoro. In 4 anni la produttività del lavoro è cresciuta di circa il 40-50% a parità di costo, a parità di salario, e quindi questo è stato uno dei fattori che ha garantito, diciamo, il risanamento. In un momento di crisi particolare, con proposi al consiglio di indirizzo di, come soluzione estrema, quella del licenziamento di orchestra e coro. Questo derivava da una situazione veramente ingestibile che aveva portato anche alle dimissioni del maestro Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d'orchestra, forse attualmente il più grande direttore d'orchestra italiano vivente. Questo licenziamento aveva due scopi. Uno era quello di dare un segno molto evidente che il teatro non poteva andare avanti più con quelle regole del gioco e che quindi era assolutamente necessario modificare nel profondo il funzionamento del teatro stesso. Dall'altra era quello anche di dare la possibilità al management, al sovrintendente, di fare per la prima volta, credo, nella storia dei teatri lirici dal dopoguerra, di fare una vera trattativa sindacale, perché purtroppo, diciamo, appunto le situazioni nella quale si era trovato il teatro pubblico in Italia non consentiva al management di fare una vera trattativa sindacale. E così è stato, nel senso che non c'è stato alla fine il licenziamento di orchestra e coro, quindi l'orchestra e coro è rimasta qui nel teatro, però si è fatto per la prima volta un vero accordo sindacale, che è quello di cui parlavo, che ha poi consentito di migliorare enormemente la produttività. In questi 4 anni il teatro ha raddoppiato le entrate da biglietteria, che sono passate da circa 7 milioni a 14 milioni, i costi sono del personale sono scesi di circa, dal 2013, circa 8 milioni, quindi sono passati da 42 a circa 34 milioni di euro, e le recite sono aumentate di circa il 40%, il numero di recite, quindi c'è stato un grandissimo aumento di produttività di tutto il teatro, ma principalmente si è ricostruito il pubblico, il rapporto con la città, e questa è stata sicuramente la cosa più importante, perché purtroppo credo che uno dei problemi veri del teatro pubblico in Italia è stato quello di diventare sempre più autoreferenziale, cioè di diventare sempre più un luogo che rispondeva quasi al bisogno di quella piccola cerchia di operatori che vivevano all'interno, dei musicisti, di rispondere agli interessi dei musicisti, di rispondere agli interessi dei critici, di rispondere agli interessi della politica. L'ultimo dei problemi era il pubblico, ovviamente un servizio pubblico invece dovrebbe dare innanzitutto un servizio ai cittadini, ai turisti e quant'altro, e quindi ovviamente questo. Come è stato raggiunto tutto questo? Credo che non dovrei essere io a dirlo, però anche i premi che abbiamo vinto in questi anni lo dimostrano, è stato con un aumento della qualità, perché poi quello nell'arte e nella cultura è l'elemento. Credo che il pubblico sia molto più intelligente di quello che spesso si dica e si pensa, e quindi che capisce molto bene quello che gli viene dato, e quindi quello credo che sia stato veramente poi il fattore principale. Da un lato l'aumento di produttività, l'attenzione alla gestione economica, all'efficienza economica, e dall'altro l'aspetto culturale, l'incremento di qualità artistica.
Ecco, mentre lei era impegnato con il risanamento del Teatro dell'Opera di Roma, lei ha menzionato appunto quello che è successo con il maestro Muti, va bene, che ha lasciato dicendo che non esistevano le condizioni per poter garantire quella serenità per lui, ovviamente per il maestro Muti, necessaria per un buon esito delle rappresentazioni, e che aveva avuto anche tanti reciproci sfoghi sull'argomento con lei. Sarebbe stato piacevole essere presente a questi sfoghi fra lei e il maestro Muti, però lei con il sindaco Ignazio Marino poi ha assicurato, va bene, che la situazione sarebbe cambiata, e cosa che è successo. Però durante quel periodo il ministro Franceschini l'ha chiamata a dover andare a risolvere allo stesso tempo il teatro, il problema dell'Arena di Verona, che stava proprio per non mettere in scena una stagione, e lì è iniziato un rapporto interessante fra lei e Dario Franceschini, immagino, perché il ministro ha stabilito un ottimo rapporto con lei.
Sì, Dario Franceschini intanto appunto ha avuto il coraggio da socio di anche lui in qualche modo sostenere questo grande cambiamento del teatro qui all'Opera di Roma, quindi ha accompagnato tutto questo processo di rinnovamento, e questo è fondamentale, perché se il sovrintendente, se il general manager non ha alle spalle i soci che lo sostengono, ovviamente non può portare avanti queste innovazioni. Quindi, e questo ovviamente rispecchia una fase della politica italiana che ha cercato di migliorare la gestione della cosa pubblica, ha cercato di migliorare e di rendere più efficiente la gestione della cosa pubblica. E con Dario Franceschini sicuramente si è creato un ottimo rapporto, e quando l'Arena di Verona, gli amministratori dell'Arena di Verona hanno addirittura liquidato, hanno deciso di liquidare la fondazione, e lui l'ha commissariata come ministro, ha questi poteri, e mi ha chiesto di provare a andare a risolvere la situazione dell'Arena. E la cosa ha funzionato, direi, abbastanza bene, nel senso che anche in questo caso con il sindacato si è trovata una soluzione, si è ricondotto, diciamo, tutto il disavanzo, e si è risolto, diciamo, il problema contingente economico, e la stagione è andata in scena, la stagione estiva, e l'Arena di Verona ha riniziato un percorso, diciamo, di risanamento, e da allora ha chiuso ogni anno i bilanci in pareggio. Diciamo, anche in questo caso i mali derivano da una gestione poco attenta al risultato finale. Purtroppo molto spesso nel sistema pubblico italiano c'è questo rischio di non considerare l'importanza, appunto, del servizio che viene erogato al cittadino, e quindi se si perde quel metro, effettivamente il rischio è che poi il servizio diventi sostanzialmente autoreferenziale, si pensa semplicemente ai portatori di interessi interni e non a quelli della collettività. Consideriamo anche che l'Arena di Verona è il più grande luogo di spettacolo, non soltanto d'opera, d'Europa. Ha 11.000 spettatori ogni sera, nel periodo estivo ovviamente va in scena, ha degli incassi molto importanti, ha circa 100 anni di storia, anzi più di 100 anni di storia, e ha vissuto, ovviamente è nata, si è sviluppata e adesso continua a vivere in un mondo che è totalmente cambiato, adesso ovviamente il turismo si muove con modalità, con stili assolutamente differenti da quelli dell'inizio Novecento e successivi, e quindi da questo punto di vista è molto importante che anche in questo caso si rinnovi il servizio che viene offerto. Questa è la scommessa dell'Arena di Verona, e questo è quello che abbiamo cercato di fare in quegli anni.
Ecco, il ministro Franceschini ha poi avviato anche un progetto interessante che è l'Art Bonus, e quindi che ha permesso poi di raccogliere fondi attraverso dei sostenitori, perché il governo poi rimborsa parzialmente quello che viene donato da queste persone qua. E quello è stato un periodo interessante, perché si parlava addirittura di un'ipotesi di fare lei ministro della cultura, proprio per il fatto che era riuscito a risanare teatri importanti come Petruzzelli, il Teatro dell'Opera di Roma, l'Arena di Verona. Ecco, c'è la stessa attenzione oggi nei confronti dei teatri d'opera di quando era al governo Franceschini?
Ma dire di sì, devo dire, paradossalmente credo che la crisi sia stata provvidenziale, e che con la crisi si è aperta una fase di maggiore attenzione, perché si è rischiato veramente che tutto il sistema collassasse, cioè morisse. E questo non è soltanto riferito appunto ai teatri, ma in generale a tutto il sistema culturale, ma a tutto il welfare pubblico in Italia. Ovviamente per molti anni, per troppi anni, per decenni, si è vissuto indebitandosi sostanzialmente, e quindi scaricando sul futuro i problemi. E se si scarica sul futuro i problemi, nel presente si riesce a vivere, però poi appunto si arriva a un momento nel quale bisogna confrontarsi. Ecco, i teatri ci sono arrivati, e io credo che adesso il sistema dei teatri pubblici italiani, in particolare gli enti lirici, funzioni meglio, e che questo derivi non da maggiore lungimiranza, ma dal fatto che si siano affrontati per la prima volta dei problemi più strutturali. I rapporti sindacali non sono più quelli di un tempo. In questo teatro, nel Teatro dell'Opera di Roma, da quel famoso sciopero a Caracalla, che poi ha creato le motivazioni per le dimissioni di Muti, non c'è più stato uno sciopero, che sono passati 4 anni, questo non è mai successo nella storia del teatro, e non credo che ci saranno scioperi in futuro. Quindi c'è anche, la cosa molto importante, una grande presa di coscienza dei lavoratori sui rischi passati, che comunque permangono, perché uno dei problemi del teatro ovviamente è quello che si è azzerato il deficit, ma i debiti pregressi ovviamente sono rimasti, e adesso sono gestibili grazie a dei mutui a lungo periodo, perché lo Stato non li ha ripianati, e ovviamente la gestione ordinaria non consente di ripagare 50 milioni di debiti. Quindi diciamo, da questo punto di vista, credo che l'attenzione alla buona gestione degli enti lirici sia rimasta anche in questa fase, principalmente con il cambio di governo che c'è stato recentemente, che è molto, molto recente, quindi adesso stiamo a vedere. Il nuovo ministro ha espresso molte volte l'importanza del teatro lirico in Italia, quindi insomma io spero di essere ottimista su questo.
Ecco, a questo punto concluderei parlando della sua visione futura dei teatri d'opera, perché ormai lei ne ha salvati tanti, e chissà quanti probabilmente dovrà andarne a salvare negli anni futuri. Però lei ha un'idea che si può risolvere il problema dei teatri italiani creando un federalismo dell'opera. Che cos'è questo federalismo dell'opera che propone il professor Fuortes?
Ma guardi, purtroppo in Italia i teatri sono stati considerati un po' tutti alla stessa stregua, principalmente le regole di finanziamento, le regole di gestione sono uguali per tutti i teatri. In realtà ogni teatro ha una sua specificità, perché è nato in un certo momento, perché è fatto in un certo modo, perché risiede in una certa città. Ovviamente il teatro di Roma è molto diverso dal teatro di Bari, è molto diverso dal teatro di Napoli. In Italia tutti i teatri sono storici e rappresentano veramente la sedimentazione culturale della città. Quindi è molto importante che ogni teatro trovi un suo modo di vivere in relazione alla città, in relazione al sistema di imprese, in relazione agli enti locali del proprio territorio e ovviamente anche in relazione allo Stato. L'auspicio appunto che le regole che attualmente finanziano tutti i teatri sostanzialmente allo stesso modo invece tengano conto di questa diversità e che ogni teatro in qualche modo trovi la sua strada. Un teatro del sud Italia ovviamente può contare su un sistema di imprese molto più fragile che il teatro alla Scala di Milano. Ci sono dei teatri che sono in delle regioni autonome che possono contare su una regione più ricca che altri, e quindi credo che sia molto giusto appunto non omogeneizzare tutto, ma che appunto ogni teatro trovi in qualche modo il suo modo di vivere. Non credo che esista una ricetta che vada bene per tutti i teatri, ma in linea di massima ogni teatro dovrebbe trovare le condizioni ideali per vivere in questo senso federalismo, cioè che appunto ogni teatro deve vivere in armonia, diciamo, con il territorio e l'ambiente nel quale opera. Questo è molto importante.
Però è una parola, federalismo, che ha attratto molta attenzione, quindi lei l'ha usata di proposito, ovviamente.
Sì, l'ho usata di proposito perché in quel momento c'era l'idea di rinnovare appunto il sistema, e credo che questo sistema vada rinnovato, perché non è possibile. La grande forza del teatro lirico, lo dicevo, nella contemporaneità, è veramente un luogo dove è possibile far parlare tutte le arti, e questo credo che sia la garanzia massima del futuro del teatro. Quando chiedo a qualsiasi artista di venire a lavorare in teatro, registi, artisti figurativi, in linea di massima c'è sempre un'accettazione da parte, una benevolenza nei confronti del teatro. Ecco, questo credo sia la cosa principale per il futuro del nostro teatro lirico.
Professor Fortes, è stato veramente un piacere, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e mi auguro un giorno di poterla incontrare in Australia.
Sarebbe un sogno. Purtroppo pensi che è l'unico continente nel quale non sono stato, e quindi questo è veramente verrei con grandissimo piacere.
È stato veramente un grande
grazie,
piacere.
Grazie a voi e grazie dell'interesse.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/Italian.